Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E benvenuti alla puntata numero 13 di Full Gas. Puntata numero 13, siamo ancora in piena pausa invernale. La pausa invernale sembra più lunga quest'anno, è circa un mese che siamo senza Formula 1, senza competizioni, però quest'anno per qualche motivo sembra più lunga. Sarà perché è finita a metà dicembre, abbiamo avuto un calendario un pochino anomalo, anzi molto anomalo, che però ci ha offerto gare decisamente divertenti. Allora, prima di iniziare io intanto vi ricordo che siamo presenti un po' dappertutto. Siamo presenti su Spotify, siamo presenti su iTunes, Google Podcast e tutte le maggiori piattaforme di podcast, quindi trovate Full Gas dappertutto, basta cercare, trovate anche tutte le puntate precedenti dove potrete ascoltare tutte le nostre interviste con i vari personaggi piloti e vari personaggi relativi alla Formula 1 e al motorsport in generale. In più abbiamo anche il nostro portale, il sito fullgas.cloud, dove ogni giorno pubblichiamo qualcosa di nuovo e tra l'altro c'è la possibilità anche di collaborare. Inviateci una mail se siete appassionati di automobilismo, non solo Formula 1 ma automobilismo in generale, anche incluso il sim racing, perché ormai il sim racing è diventato uno sport a tutti gli effetti. La FIA di fatto l'ha riconosciuto. Ci sono numerose competizioni, per cui scriviamo anche di sim racing. Se volete collaborare, scriveteci e ne parleremo insieme. Tra l'altro abbiamo inaugurato uno spazio su Patreon, quindi se volete diventare nostri sostenitori andate sul sito fullgas.cloud e in alto trovate una barra che vi riporta alla nostra pagina Patreon, tramite la quale potete sostenerci. E i sostenitori avranno un po' di, privilegi, nel senso che per esempio potranno ascoltare le puntate del podcast in anticipo e senza pubblicità sulla nostra pagina di Patreon. E dopodiché stiamo organizzando una serie di eventi, c'è anche un server Discord, abbiamo un server Discord messo a disposizione dei nostri sostenitori, dove ci confrontiamo, scambiamo un po' di idee e pianifichiamo anche i contenuti, quindi la nostra, non voglio usare il termine community perché non mi piace come termine, la nostra grande famiglia, il nostro grande gruppo di amici si sta allargando e presto avrete anche delle novità. Dunque, come dicevo, non è periodo di gare questo, però le news ci sono e ci sono tante tematiche. Tra l'altro in questa puntata ascolteremo tra poco un'intervista che ho effettuato con Giorgio Roda. Giorgio Roda è un pilota GT, campione italiano Gran Turismo Endurance con F Corse in quest'anno nel 2020, pilota che ha vinto il titolo in equipaggio con Alessio Rovera e Antonio Fuoco, quindi un personaggio sicuramente di primo livello per quello riguarda l'automobilismo italiano, e Giorgio ci racconterà un po' della sua carriera, le sue esperienze, e abbiamo parlato veramente a 360 gradi per quello riguarda l'automobilismo. Successivamente avremo Carolina con le sue news. Tra l'altro Carolina sta andando fortissimo sia su Instagram che su Twitch, seguitela, il suo profilo è F1 with Carolina e anche lei più o meno quotidianamente dà degli aggiornamenti, insomma molto molto competente e tutto molto interessante quello che dice. E infine avremo Paolo, che oggi non è qui con me, ma per un puro e semplice motivo logistico. Paolo ci ha preparato la sua visione, la sua interpretazione, così, della vita di Bruce McLaren. Quindi proseguiamo anche con la parte storica. In tutto questo, la Ferrari non ha ancora un amministratore delegato. E prosegue questo periodo così di pausa, no? Il fatto che non ci siano gare probabilmente aiuta, ma questo è il periodo in cui poi si fanno i progetti per il futuro, meglio si mandano avanti i progetti per il futuro, soprattutto quelli a medio-lungo termine, quindi a partire dal 2022 in poi. E gli ultimi rumors vogliono come figura maggiormente accreditata e maggiormente così in lizza per diventare CEO, amministratore delegato di Ferrari, Andrea Agnelli. E quindi diciamo che ci sarebbe questa traslazione della famiglia Agnelli dal calcio all'automobilismo. Non è una novità, nel senso che poi, se ricordiamo, l'avvocato Agnelli già come dire, era molto presente all'interno di Ferrari, e quindi sarebbe un ritorno. Bisogna vedere questo poi come sconvolge o se va a sconvolgere gli attuali equilibri. Questo però credo che potremmo soltanto scoprirlo a cose fatte. Hamilton non firma. Hamilton ancora non firma. Sono due settimane che tecnicamente è disoccupato, disoccupato di lusso evidentemente. E ci sono state diverse proposte di contratto, poi Carolina ci darà i dettagli in questo senso, perché lei è molto molto informata su quello che succede intorno alla Mercedes e intorno a Hamilton. E a questo punto io aggiungo che secondo me il rinnovo non è più tanto scontato, anche perché abbiamo dei precedenti, Senna nel 93 che insomma fece tribolare parecchio McLaren per il rinnovo, però io credo che alla fine lui firmerà. Adesso vediamo con che tipo di accordo, anche perché come ho già detto nelle puntate precedenti, il 2021 secondo me è un'occasione abbastanza succulenta per Hamilton. Rinunciare così a un campionato e alla possibilità di diventare il primo pilota a conquistare 8 titoli mondiali, non so, io ci farei più di un pensiero prima di tirarmi indietro. Altre novità, oggi abbiamo saputo che Leclerc è positivo al Covid, ha qualche lieve sintomo ed è in autoisolamento nella sua casa di Monte Carlo. Lo ha scoperto perché comunque, essendo rispettando le procedure di Ferrari, lui fa tamponi in maniera praticamente costante, è venuto a sapere di essere stato a contatto con una persona positiva e di conseguenza, facendo il tampone, si è accorto di essere positivo. È leggermente sintomatico, ha qualche piccolo sintomo da Covid, ma non credo che avrà problemi poi nella guarigione. Comunque è in isolamento e ne avrà. Tipicamente il decorso è 10 giorni, 15 giorni, almeno quello che abbiamo visto fino adesso. Altra notizia interessante: Albon correrà in DTM, questo già lo sapevamo, l'abbiamo già saputo, ma molto probabilmente correrà con una macchina Ferrari, una 488 GT3S. E questo stupisce un po', perché comunque Red Bull non ha una partnership specifica con Ferrari. Ci si aspettava magari di vederlo con qualche macchina Honda, anche se poi la casa giapponese fa sapere che il DTM non è proprio un suo interesse principale. E Aston Martin, la partnership con Aston Martin sta decadendo, quindi neanche più la casa inglese era come dire papabile, e sembra proprio che Red Bull abbia optato per Ferrari, e ci sono dei colloqui in corso tra l'altro anche con F Corse. Vedremo quello che succederà e vi aggiorneremo anche su questo. In tutto questo abbiamo una piacevole notizia dal punto di vista del calendario, perché Imola è tornata definitivamente in calendario, o meglio per il 2021 c'è la conferma ufficiale che nel 2021 si correrà a Imola, e tra l'altro si tratterà della prima gara europea, quindi quella immediatamente subito dopo il Bahrain. Vedremo se riusciremo ad averla col pubblico, lo speriamo tutti. Purtroppo il Covid non ci molla e dobbiamo andare avanti con la vaccinazione, ragazzi. Bisogna aspettare di essere vaccinati, dopodiché potremo magari intravedere la luce in fondo al tunnel. Comunque ci auguriamo tutti di vedere il pubblico a Imola, anche perché sinceramente il circuito è spettacolare, vedere il Gran lì è qualcosa di veramente veramente unico e interessante. E in tutto questo abbiamo avuto anche la conferma che Melbourne, la gara inaugurale di Melbourne, è stata rinviata a data da definirsi. E questo è successo a causa del fatto che ci sono delle restrizioni ai viaggi che il governo australiano sta imponendo, e questo di fatto impedirebbe ai team, praticamente tutti, di portare materiale, piloti e quant'altro. Quindi si è deciso di rimandarlo a data da destinarsi, probabilmente lo vedremo verso fine del campionato. E anche l'organizzazione del Gran Premio della Cina chiede il rinvio, stesso motivo, stesso scenario, Covid, e quindi probabilmente anche la Cina verrà rinviata. In generale il campionato, il calendario del 2021 temo che sarà molto provvisorio, e non voglio dire ogni settimana, ma più o meno ogni settimana credo che avremo delle notizie, delle novità, gare che andranno a sostituirsi, cambiamenti di date e quant'altro. Quindi anche quest'anno credo che andremo verso un calendario molto molto atipico. Ho letto una notizia molto interessante riguardante la Formula E, che ha, diciamo così, avviato o definito un calendario di sim racing. Quindi la Formula E, tramite la piattaforma R-Factor 2, ha di fatto indetto un campionato virtuale al quale alle fasi finali accederanno, saranno iscritti anche i piloti reali. Quindi avremo anche la possibilità di vedere come i sim racer se la cavano con i piloti reali, cosa che in realtà abbiamo già visto in molte occasioni. E la cosa interessante è che i sim racer, quelli bravi, tengono testa, anzi molte volte stanno davanti ai piloti professionisti, e questo non è un dato del tutto scontato, per quanto il sim racing sì, è realistico, quello che vogliamo, però non è la guida reale è un'altra cosa. Nell'ambito Formula E si sta attivando in questo senso, e sarà molto interessante vedere come andrà a finire. Tra l'altro credo che questo faccia parte un po' di una sorta di piano di rilancio, dopo che Audi e BMW hanno annunciato di voler lasciare la Formula E, e sentendo alcuni commenti in giro, in realtà non tutti sono d'accordo su definire questo fatto come negativo, nel senso che ho sentito molti, per esempio, citare Bernie Ecclestone di qualche anno fa, dove Bernie Ecclestone diceva: sì, vabbè, ma se i costruttori, se le case ufficiali poi arrivano ultimi, hanno un problema. Quindi arrivi ultimo un anno, due anni, tre anni, alla fine perdi interesse e perdi la volontà di fare investimenti. Quindi ci vorrebbe magari una piccola cerchia di scuderie, di team ufficiali, con magari dei team privati che si possono permettere anche di arrivare ultimi. Questo insomma era il pensiero che anticipava Ecclestone in questo senso, e chissà che magari le decisioni di Audi e BMW non ricadano in questo contesto. Anche qui vediamo la Formula 1 molto interessante. Comunque io qui a Roma sono andato a vedere tutte le gare che sono state disputate, devo dire che è diversa, è assolutamente diversa dalla Formula 1. Non andate a vedere la Formula E se vi aspettate di vedere qualcosa di simile alla Formula 1, è completamente diverso. Sono macchine Formula che, diciamo, sono Formula per modo di dire, solo perché hanno la forma di una Formula, ma in realtà sono così un po' mascherate, questo lo sappiamo. Però lo spettacolo c'è, insomma, sportellate ci sono, le gare sono abbastanza combattute, ci sono piloti di primissimo piano, per cui insomma lo spettacolo non manca. Ho parlato fin troppo e a questo punto io direi di andare avanti con il prossimo segmento di trasmissione. Ci andiamo a sentire Giorgio Roda, che ho intervistato, e ci ha raccontato un po' di cose interessanti sulla sua carriera, sulla visione che ha lui dell'automobilismo in generale. Quindi vi lascio con Giorgio, ci ritroviamo tra poco per i commenti. E allora, amici di Full Gas, anche questa puntata abbiamo un grandissimo ospite. Diamo il benvenuto a Giorgio Roda. Ciao Giorgio, buongiorno.
Ciao Fabrizio, eccoci qua.
Prima di tutto ti ringrazio per la disponibilità, è veramente un piacere poterti ospitare. E con te vorrei affrontare un po' di argomenti riguardo la tua carriera al motorsport in generale, anche perché sei un pilota di primo rilievo. Tra l'altro quest'anno tu hai vinto il titolo italiano GT Endurance con AF Corse, in equipaggio con Rovera e Antonio Cuoco, corretto?
Sì, esatto, innanzitutto grazie a te per l'invito, è corretto, quest'anno abbiamo vinto l'italiano Endurance e ci siamo giocati anche lo sprint, poi non siamo riusciti a vincerlo per l'ultima gara, che c'è stato un po' di meteo variabile tra sabato e domenica, tra gara 1 e gara 2, quindi siamo stati un po' più sfortunati, diciamo, però abbiamo portato a casa quello che contava di più, che era per noi il GT Endurance italiano.
È stata una stagione, quella 2020, un po' particolare, che però comunque ha offerto delle gare spettacolari, sia a livello endurance che a livello sprint, e tra l'altro con delle caratteristiche anche sulle gare endurance che ricordano un po' da vicino anche le gare sprint, perché comunque distacchi minimi, staccate al limite, comportamenti che in genere ci si aspetta di trovare sulle gare sprint invece che sulle endurance. Come giudichi questo fatto?
Allora, ovviamente il 2020 è stato un anno strano, perché è stato condensato tutto, siamo partiti a luglio con i campionati, la scelta di fare l'italiano e non un campionato europeo quest'anno, soprattutto a causa Covid, però alla fine si è rivelata una scelta giusta, anche perché abbiamo portato a casa il titolo. Il fatto di aver disputato entrambi i campionati, quindi sia lo sprint che l'endurance, era una cosa nuova per me, perché comunque ero abituato a fare solo gare endurance arrivando da Le Mans Series, WEC e quant'altro. La mia testa, diciamo, era abituata a fare gare di durata.
Sì.
In un livello, in un campionato con il livello alto, le gare endurance, come hai detto te, diventano sprint, perché arrivi alla fine, gli ultimi 5 minuti, che sei comunque tutti attaccati, e anche il distacco durante le gare non si allunga mai così tanto da permetterti di, passami il termine, rilassarti.
Sì.
Quindi sono delle gare endurance / sprint, perché comunque le sprint ovviamente guidi per mezz'ora e sei per mezz'ora sopra il limite, perché ovviamente fin troppo poco. Io, abituato alle gare endurance, anche alle 24 ore eccetera, le gare sprint erano veramente, non riuscivo neanche a scaldarmi praticamente. Però il livello di quest'anno dell'italiano onestamente mi ha stupito, non pensavo di trovare un livello così alto, e questo l'ha reso ancora più bello e mi sono divertito ancora di più grazie al livello e ai piloti che c'erano di rilievo internazionale, che facevano anche il GT World Challenge contemporaneamente, quindi questo è stato molto interessante.
Certo.
Però sì, l'ha reso molto interessante, anche perché fino all'ultimo giro, anche all'ultima curva, ogni tanto non si sapeva come sarebbe andata a finire la gara, tant'è che a Monza, quando abbiamo vinto il campionato, ce la siamo giocati fino praticamente all'ultimo giro sotto la bandiera a scacchi, dopo 3 ore di gara comunque.
Cioè, sì, sì, ho avuto modo di seguire le gare, ho seguito dal vivo quelle a Vallelunga, perché io sono qui a Roma, le altre le ho seguite, quelle in diretta, ma devo dire che il livello di spettacolo è stato veramente alto. Poi tra l'altro in questo contesto voi fate anche molte prove, intese come prove di pit stop, prove di cambio pilota, che in un endurance può non sembrare, in realtà diventano poi determinanti se i distacchi sono poi così minimi. Giusto?
Allora, è correttissimo. Nell'italiano, nel campionato italiano no, perché abbiamo sia nello sprint che nell'endurance c'era un tempo imposto di 2 minuti. Infatti un aneddoto simpatico di quest'anno è che abbiamo detto: dai, alla prima gara facciamo delle prove di cambio pilota, e io, pronti via, sono schizzato fuori dalla macchina in un nanosecondo, abituato al WEC o Le Mans Series, che più veloce lo fai, più tempo risparmi al pit stop e meglio è. E poi mi hanno detto, ma perché lo fai così veloce? E io ho detto, beh, stiamo qua a prepararci apposta, e però mi hanno detto, no, guarda che hai 2 minuti di tempo tra fare cambio pilota, cambio gomme, benzina. E alla fine non abbiamo più fatto prove quest'anno, perché onestamente in 2 minuti potevamo salire e scendere un paio di volte.
Certo.
Conta che io e Cairoli sulla Porsche, quando abbiamo fatto la Le Mans Series e il WEC insieme, abbiamo fatto il nostro migliore, se non mi ricordo male, era sui 14 secondi il cambio pilota.
Sì.
Quindi ben lontano dai 2 minuti che avevamo imposti quest'anno, quindi tutto sommato era semplice. Sulle altre gare, sugli altri campionati che ho disputato, invece, quando il più veloce è meglio, il che lo rendeva anche un po' più complesso, perché comunque devi salire, lasciare cintura, mettere a posto la pedaliera, il volante, vedere che tuo posto, il radio check con l'ingegnere e essere pronto a partire, lo rendeva un po' più complicato. Quest'anno era più, passami il termine, una passeggiata.
Certo.
Ovviamente sempre concentrata al 100%, perché non puoi comunque sbagliare a mettere la cintura magari che c'è un giro al contrario o regolare male la pedaliera, perché poi entri in pista e una volta che sei uscito dalla pit lane non puoi più fare le modifiche.
Certo, è chiaro.
È chiaro.
È chiaro. Senti, ma guardando un po' al futuro, come ti vedi tra 10 anni? Quali obiettivi vorresti raggiungere? Che tipo di futuro immagini per te?
Allora, tra 10 anni è un bel futuro, nel senso, bello lungo. Diciamo che nei prossimi anni io punto a fare sicuramente tornare già l'anno prossimo, ormai quest'anno, perché siamo già nel 2021, un campionato europeo, e
sì,
stiamo lavorando per quello e spero di chiudere il contratto, ho un paio di opzioni aperte, spero di chiudere entro metà fine di gennaio, così poi potremo prepararci anche con i test pre-campionato. Invece un progetto a lungo spettro ovviamente sarebbe tornare a fare la 24 ore di Le Mans, cercando di arrivare a podio, perché l'ho fatto 2 volte, ahimè, non finendone neanche una, una volta perché la macchina si è rotta alle 7 di mattina quando eravamo terzi in classifica,
però,
e l'anno dopo invece praticamente non abbiamo neanche guidato, e quindi sarebbe di riuscire a disputare una stagione intera del WEC. Quello è il mio obiettivo principale, e ovviamente cercare di vincerlo, di vincere sempre in classe GT.
Certo.
Comunque, ho avuto anche delle proposte per correre con i prototipi, però diciamo che mi sento a mio agio e preferisco correre con delle macchine GT che mi danno delle soddisfazioni diverse.
Chiaro. Senti, invece, tornando indietro, c'è un episodio, un errore, qualcosa che vorresti tornare indietro nel tempo e poter cancellare?
Nella storia della mia carriera sì, assolutamente, è stato il 2016 quando ho corso con la BMW nel Blenpain, allora si chiama Blenpain Endurance, perché la macchina era il più mano della BMW, io arrivavo dalla Ferrari e diciamo che la macchina non era ancora sviluppata al 100% per affrontare un campionato di quel livello. Infatti la mia carriera con la BMW è finita con una vertebra fratturata per un incidente a Eau Rouge alla 24 ore di Spa. Quindi quell'anno lo cancellerei dalla mia carriera molto volentieri, e diciamo che è la scelta a posteriori sbagliata di aver scelto quella macchina e quel campionato insieme. Poi ovviamente a posteriori è sempre facile dire ho sbagliato, potevo fare in modo diverso, però comunque anche quella è stata esperienza, quindi prendo il buono di quell'anno comunque che ce n'è stato.
Chiaro. E che tipo di pilota ti reputi? Sei più aggressivo, quello che non perde occasione per sorpassare anche magari prendendo qualche rischio, o più riflessivo che magari ragiona più in ottica campionato, diciamo così?
Ma dipende dalle occasioni, ovviamente ogni pilota in macchina ha le sue peculiarità, soprattutto doti di guida, qualità di guida. Io sono molto più riflessivo in gara, anche perché abituato a fare gare lunghe, 4 ore, 6 ore, o addirittura le 24 ore, ovviamente di prendere il rischio quando mancano magari ancora 20 ore o 10 ore alla fine della gara sarebbe stupido.
Certo.
Poi però quando bisogna tirare fuori gli attributi, diciamo così, lo faccio. Per esempio quest'anno a Monza, a ripartenza della safety car, ero terzo, pronti via, ripartenza, un giro secco, poi bandiera a scacchi, sono passato primo. Ho passato sia una Lamborghini che una Mercedes alla prima curva, pur non avendo il motore che avevano loro, perché con il BOP quest'anno sono stati penalizzati molto con quel turbo che praticamente alle ultime gare avevamo il motore di una 500 Abarth però è vero, io l'unico punto sapevo che era lo spunto iniziale che potevo avere alla prima variante e io l'ho fatto lì. Lì non sono stato tanto a pensare il campionato o non il campionato. Lì potevo passarli e lì ho fatto. Ovviamente sono cose che non ci pensi mentre qui ti vengono da pilota, e quindi potrei dire che sono sia riflessivo nei momenti che bisogna essere riflessivo e aggressivo nei momenti che bisogna essere aggressivo.
Chiaro, chiarissimo. C'è un circuito che preferisci in particolar modo, dove ti trovi bene, dove magari hai ottenuto qualche vittoria che ricordi con più piacere?
Allora, ce ne sono vari, ovviamente, anche se non ho avuto vittorie, Le Mans è Le Mans, perché comunque più che il circuito in sé è tutta l'atmosfera della 24 ore di Le Mans.
Certo.
Come circuito in sé, ovviamente, Spa-Francorchamps è la reputo una delle più belle piste da guidare. Se vai forte lì, vuol dire che vai forte. E lì ho avuto una bella vittoria, ho avuto la mia prima vittoria con le GTE, della Le Mans Series nel 2017, dove avevo fatto una bella gara e quindi ho un bel ricordo di quella pista. Mentre in Italia, perché è giusto citare anche le piste italiane dove abbiamo corso fino a quest'anno, mi piace molto, perché è una pista anche quella dove bisogna saper guidare, il Mugello, e con le GT non è così semplice come sembra e come con un Formula, dove alcune curve le fai piene e invece col GT devi essere al pelo sempre. E mentre una pista che mi piace per il contesto è Red Bull Ring, perché è veramente in un contesto di verde, la struttura è fantastica, poi la pista in sé non è niente di speciale, però è un bel contesto, quindi queste sono le piste un po' che preferisco. Poi onestamente giriamo tanto, ho fatto anche il Fuji in Giappone, mi è piaciuto tantissimo, ho fatto Sebring in Florida, che anche qua era una pista bella ed è strana, perché hai cemento, hai l'asfalto, ci sono i bump, devi adattarti, comunque quindi non ho una pista preferita, diciamo. Sono tante piste con le loro peculiarità che le rendono un po' speciali.
Chiaro. Tra l'altro Sebring mi sa che è anche un po' difficile sorpassare, perché poi in alcuni punti è veramente stretta, e se ti capita qualcuno lento davanti.
Sì, è stretta, sì, infatti io quando l'abbiamo fatta, che c'erano comunque anche gli LMP1, perché era parte del WEC quando l'ho fatta io, e quando ti sorpassavano erano vicini, non c'era tanto spazio come nelle altre piste, quindi sì. Poi la parte finale, che c'è l'ultima curva che è lunghissima, ed è tutta in bumping, che sei lì che salti con queste macchine, no, sembra che è molto bella e speciale, ed è purtroppo l'unica pista che ho sulla quale ho guidato in America. Mi piacerebbe andare a guidare a Daytona, a Austin, ce ne sono tante altre belle, però sicuramente ci sarà tempo, infatti fra 2 settimane c'è la 24 di Daytona, la guarderò da casa, però comunque ci sarà occasione di andarci sicuramente.
Certo, certo. Senti, brevemente di Formula 1 vorrei farti un paio di domande. Quest'anno in Ferrari ci sarà una coppia giovane composta da Leclerc e Sainz. Tu credi che sia opportuna questa scelta di Ferrari di schierare due piloti così giovani, per quanto, voglio dire, con un po' di esperienza, però Ferrari è stata sempre una scuderia, no, di arrivo per i piloti, e qui invece abbiamo due piloti che stanno, tra virgolette, impostando la loro carriera in questi anni, e credi che sia una scelta giusta da parte di Ferrari?
Secondo me sì, anche perché il puntare ai giovani, io ovviamente sono giovane, anche se per il GT, per le gare, a me sono vecchio quasi, anche se ho 26 anni, quindi sono giovane, mi reputo ancora molto giovane.
Certo.
Però Ferrari ha fatto, secondo me, un'inversione di tendenza. Effettivamente ha sempre avuto piloti con tanta esperienza, che arrivavano da tante altre squadre, Renault, ai tempi McLaren, Mercedes e quant'altro, quindi è stata una squadra d'arrivo, come hai detto te. È bello vedere che mettono su piloti giovani che crescono dalla FDA, come in questo caso Leclerc. Sainz ovviamente non arriva dalla Ferrari Driver Academy, però comunque è un pilota che ha sì la sua esperienza, ma è comunque ancora giovane. È un pilota per me giusto per la Ferrari di adesso, perché comunque è costante, non fa tanti errori, anzi molto pochi errori, e quindi per uno sviluppo secondo me l'hanno fatto più in ottica 2022, non cambiando l'anno pro- l'anno prossimo ancora, quest'anno le macchine rispetto all'anno scorso, o meglio non cambiano così tanto, era giusto cambiare un qualcosa all'interno della squadra. E lasciando Charles, che è un ragazzo oltre che squisito, perché è veramente un bravo ragazzo, ed un pilota con talento, lo ha dimostrato anche la Red Bull. Hanno diciamo, secondo me, imitato la Red Bull. La Red Bull, con la loro Young Programs, hanno sempre messo Toro Rosso prima, poi Red Bull direttamente, piloti giovani. Sì. Ci sono stati vari, Kvyat, i vari Gasly, i vari Verstappen, non da ultimo, anzi per primo, Ricciardo e quant'altro, che da giovani fin da subito sono andati forte.
Sì.
E quindi io reputo questa scelta intelligente per la Ferrari, spero sia una scelta vincente ovviamente. È giusto così che la prima guida adesso sia comunque Leclerc, anche se è giovanissimo.
Sì.
Poi magari verrò smentito e Sainz andrà molto più forte di lui, anche se ho dei miei dubbi, perché Leclerc è proprio è un talento. Io vedo lui e Verstappen il futuro della Formula 1 moderna.
Sì, tra l'altro sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dici, anche se poi Binotto ha detto in realtà che non ci sarà una prima guida vera e propria, almeno all'inizio saranno liberi di lottare, ma credo che questo sia normale. Non è stato...
politicamente devono dirlo per forza,
certo.
Secondo me, nel senso che comunque non puoi dire, anche quando c'era Vettel fino a due anni, l'anno scorso all'inizio, quando è arrivato Leclerc non hanno mai detto Vettel è la prima guida. La realtà dei fatti è che il primo anno era così, era Vettel la prima guida. Poi ovviamente il talento e la velocità di Leclerc ha fatto sì che questa cosa si invertisse.
Certo.
Quindi effettivamente ci può stare che dica così, poi saranno i fatti a dimostrare chi sarà realmente la prima guida, anche se reputo a oggi a voce ferme Leclerc la prima guida della Ferrari, secondo un po' tutti gli spettatori anche.
Sì, sì, è vero, è un'opinione un po' comune questa. Giorgio, prima di salutarti, mi stavi accennando al tuo 2021, quindi comunque sarai sempre nell'italiano GT con la speranza di fare qualcosa a livello europeo, quindi?
No, non farò l'italiano GT quest'anno, sicuramente no. L'ho vinto, sono contento di averlo fatto, ma non replicherò il 2020. Stiamo lavorando con F Corse sempre, perché è come una seconda famiglia per me, nel senso che comunque io ho debuttato nel 2014 con loro nel GT Open, dove abbiamo vinto il primo anno del debutto, e ho fatto poi un paio d'anni in Porsche e sono tornato adesso in Ferrari, dove mi trovo veramente a casa. Quindi stanno lavorando con Amato Ferrari per trovare un sedile, già abbiamo qualche opzione a livello europeo, però solo a livello europeo, senza fare l'italiano.
Certo.
Poi se arriverà una chiamata e bisognerà fare qualche gara dell'italiano, ovviamente ben venga.
Certo.
Perché ogni gara è esperienza in più.
Perfetto, noi ti seguiremo sicuramente, faremo il tifo per te. Giorgio, io ti ringrazio tantissimo e magari tornerò in futuro a disturbarti per fare di nuovo quattro chiacchiere.
Nessun disturbo, grazie mille a te.
Grazie, alla prossima.
Grazie, ciao, grazie.
E allora questo era Giorgio Roda, che tra l'altro si aggiunge alla schiera di piloti, non solo intervistati, ma di piloti che ho scoperto essere delle persone ultra disponibili, veramente gentilissimo, e non so veramente come ringraziare tutte queste persone, questi piloti che mi stanno dando disponibilità per contribuire a elevare un po' di qualità, no? Il nostro podcast. Tra l'altro io vi invito veramente a seguire le gare GT, non esiste solo la Formula 1, cioè l'automobilismo non è fatto solo di Formula 1, per carità, parliamo della classe regina, della classe dove la tecnologia è spinta al limite, siamo d'accordo, la classe probabilmente più innovativa, però le gare GT danno uno spettacolo in pista, sportellate e staccate all'ultimo minuto, gare di 3, di 6 ore, di 12 ore che finiscono con dei distacchi nell'ordine di secondi e battaglie per ore e ore in pista, è qualcosa io veramente vi invito a seguire e andare a vedere, perché secondo me tutte le gare GT meriterebbero più pubblico, sono profondamente convinto di questo. Siamo arrivati al momento di Carolina, quindi ci aspettiamo. Carolina, sempre molto informata sulla Formula 1, ci racconterà un po' soprattutto il lato contrattuale Hamilton e un altro bel po' di informazioni, come si sta evolvendo un po' la situazione in attesa che inizi il campionato. Per cui adesso ci sentiamo Carolina e ci troviamo dopo per i commenti.
Ciao ragazzi, bentornati nella nostra parte di news per quanto riguarda la Formula 1. Oggi con voi voglio trattare un argomento principale, perché poi a cascata ne andremo a toccare altri. L'argomento principale è l'emergenza sanitaria, la crisi economica che il Covid sta portando nel mondo e anche quindi nel mondo della Formula 1. Perché vi dico questo? Perché noi abbiamo visto nella stagione del 2020, quella che è appena finita, Liberty Media, FIA hanno cercato di rattoppare un pochettino quel calendario che sicuramente era già stato in forte difficoltà, aggiungendo i famosi piani B, quei circuiti, alcuni nuovi, quei circuiti ripresi dalla storia. Abbiamo visto Portimao, Turchia, circuiti con layout diversi come è stato Sakhir rispetto al Bahrain, abbiamo visto Mugello, Imola. Quindi abbiamo avuto nuove realtà, tra virgolette, back to back, due gran premi in uno stesso tracciato. Abbiamo visto un po' di tutto. E quel di tutto lo vedremo probabilmente anche in questa stagione 2021. Perché? Perché questo calendario era già stato fissato prima della stagione. Io credo che le tappe siano state un po' troppo ottimiste da parte degli organizzatori, perché se nel 2020 sono saltati quasi tutti i gran premi, anche perché ragazzi ricordiamo che non avendo il pubblico sugli spalti, viene a mancare un grande introito che va a aiutare poi i tracciati a essere partecipi nel mondo della Formula 1, e quindi tanti hanno dato forfè, soprattutto i circuiti cittadini. Quindi quest'anno un calendario già modificato, cioè ce l'avevano fatto vedere, ok, quell'immagine non esiste più. Perché vi dico questo? Perché l'Australia, prima tappa di solito, è già saltata. Non è in teoria stata eliminata del tutto, perché è stata slittata a novembre. Rimaniamo comunque positivi perché sarà difficile averla, però per ora è stata saltata e slittata a novembre e ha preso il suo posto il 28 marzo, quindi si partirà con questa stagione 2020 ancora tutta da scrivere e da descrivere il 28 marzo in Bahrain. Seconda tappa è saltata la Cina, che ha dato bandiera bianca, ed ha preso parte così di nuovo il 18 aprile il tracciato di Imola. Noi siamo molto contenti noi italiani per avere di nuovo Imola all'interno del calendario di Formula 1. Così è stato anche per questa terza tappa, che ancora non è stata ben delineata e confermata, ma si sta vociferando un po' da parecchie settimane su Portimao, prima di arrivare in Spagna-Barcellona. Quindi gli altri gran premi sono stati lasciati lì come erano stati prefissati, però stiamo attenti, perché il problema del Covid è che in ogni stato c'è una situazione sanitaria diversa, c'è una situazione economica diversa, più o meno stiamo navigando tutti in questa barca, ma ogni stato ha una situazione a sé e quindi possiamo avere diverse realtà. Quindi ad oggi è un calendario comunque molto 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 fitto e molto positivo. Vedremo se salteranno altre gare, nel mentre comunque sicuramente Formula 1, Liberty Media, FIA eccetera eccetera si sono fatti già una piccola esperienza nel trovare altri tracciati già dall'anno scorso, e quindi nel caso in cui dovessero andare a toppare dei buchi riusciranno a farlo senza problemi, secondo me. Però parlando appunto di questo calendario ballerino, ragazzi, dobbiamo toccare anche un altro argomento, il punto di vista economico, finanziario. Perché vi dico questo? Allora, in teoria dal 2021 dovevano arrivare i nuovi regolamenti tecnici, poi a causa del Covid durante il 2020 hanno deciso di slittarli al 2022. Ora vi dico, fa strano ma questa è una storia infinita, pare stiano parlando di slittare questi regolamenti tecnici al 2023. Ora, non è nulla di certo, sicuramente dovranno riunirsi a febbraio i vertici delle squadre, di tutto il circus della Formula 1, per decidere su come agire nei prossimi mesi. Sicuramente la situazione economica non sta aiutando i team. Ricordiamo in particolar modo che 7 team su 10, se non sbaglio, hanno tutti sede in Gran Bretagna. La Gran Bretagna che è piegata in due, come tanti altri paesi nel mondo, con il lockdown, quindi c'è una situazione economica molto tragica. Situazione che non va a aiutare quei piccoli team che possono essere la Williams, nonostante sia stata diciamo presa in mano così dalla Doriton Capital, ma come può essere anche la Haas, nonostante questo lavoro molto stretto con la Ferrari che ha portato non solo personale ma ha portato anche diciamo buoni investimenti. Quindi a prescindere da queste scuderie che sono state tra virgolette quasi salvate, è una situazione molto particolare. Sicuramente in tutto ciò bisogna dare merito al budget cap che è stato inserito appunto per far fronte al Covid, che aiuterà un filo in generale tutte le scuderie, ma risulta comunque molto 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 difficile ad oggi andare a pensare al 2022, perché comunque nonostante budget cap bisogna fare diversi investimenti, perché si parla di un nuovo regolamento, un nuovo monoposto, quindi un nuovo progetto da iniziare da capo, da zero. Importante anche dire che ci sono stati appunto nel 2020 gli introiti del Circus Formula 1 generici completamente dimezzati. Allora, lo sappiamo, è già tanto se la Formula 1 nel 2020 è partita, quindi è già tanto se hanno fatto tutto quello che hanno fatto, però senza pubblico, con grandi difficoltà, hanno portato a termine quel calendario che comunque ha dimezzato gli introiti. Quindi la situazione in casa motorsport Formula 1 al momento è tutta da descrivere e da scrivere. Sicuramente, ripeto ragazzi, la situazione che ci circonda non sta aiutando anche i team nelle decisioni per quanto riguarda i nuovi investimenti, per quanto riguarda i contratti, quindi risulta davvero molto complicato fare un planning sul futuro che ci aspetterà. Queste diciamo che sono le situazioni, quindi incrociamo le dita per avere un buon calendario, incrociamo le dita per avere tutti dei team più o meno competitivi l'uno con l'altro e non avere grossi gap anche sul tracciato. Ragazzi, io vi saluto e io e tutto il team di Full Gas vi aspettiamo in un prossimo episodio, settimana prossima. Ciao ragazzi!
E allora questa era Carolina, che ci ha parlato come suo consueto di un po' di situazioni che stanno succedendo in Formula 1 questa settimana, orientata verso il campionato, il calendario. Abbiamo parlato anche prima del calendario, che è così molto in divenire, e la cosa piacevole è che ci sarà Imola, ragazzi, è un circuito che adoro, sono particolarmente legato ad Imola e spero proprio di poterci andare, perché stare lì, essere lì, soprattutto in concomitanza di un Gran Premio di Formula 1, è veramente un'esperienza che tutti gli appassionati dovrebbero fare. Allora, a questo punto ci è rimasto come ultimo segmento Paolo Senni, che ci racconta oggi la vita, la storia di Bruce McLaren, che è un altro personaggio che è un fondatore, possiamo dire, della Formula 1, che è uno di quelli che poi ha fatto la storia. Ce l'ascoltiamo e ritorniamo dopo per i saluti finali.
Bruce Leslie McLaren nacque il 30 agosto del 1937 ad Auckland, in Nuova Zelanda, da Les e Ruth McLaren. Suo padre, Les, soprannominato Pop per via dell'abitudine a schioccare le dita, dopo aver guidato le petroliere per la Texaco Caltex Oil Company, aveva investito tutti i suoi risparmi in una stazione di servizio con officina a Remuera, una sperduta località vicino ad Auckland, alla fine del 1936. Quella della meccanica era un'attività che Les McLaren aveva coltivato sin da ragazzo, appassionato com'era di corse motociclistiche. Ma dopo aver partecipato ad alcune competizioni agonistiche australiane, era stato costretto a rinunciare alle gare a causa di un infortunio occorsogli prima della nascita di Bruce. Aveva iniziato così a correre a livello di club dopo il lavoro, cercando di mantenere sempre vivo quell'amore per i motori che avrebbe in seguito trasmesso a suo figlio. Il piccolo Bruce, dopo essere tornato dalla Meadowbank Primary School, la scuola che frequentava in quegli anni, infatti, spende tutto il suo tempo libero a curiosare nell'officina di famiglia. I suoi primi anni di vita sono spesi giocando a schivare gli angoli dei negozi, sulla due ruote del suo triciclo. E come ricorderà in seguito, prendendo in prestito delle chiavi inglesi e degli attrezzi per riparare la sua macchina da corsa, proprio quando in officina ne avevano bisogno. È un ragazzo vivace, ama i motori e conosce a memoria tutte le auto che suo padre ripara, sapendo sempre dove mettere le mani per dare un aiuto. Una qualità non comune in un bambino di quell'età, che rende fiero Les di quel figlio che tanto gli somiglia. Ma il destino dei McLaren sembra non voler loro regalare quella serenità che speravano di poter ottenere. Bruce gioca spesso a rugby, durante una partita cade, e nel 1946, all'età di 9 anni, gli viene diagnosticata la malattia di leg calve pers, una degenerazione della testa del femore e delle anche che può portare anche alla paralisi delle gambe. Il responso dei medici sembra definitivo. Probabilmente Bruce non potrà più correre dietro un pallone da rugby, lo sport che ama tantissimo, rassegnandosi a passare la propria adolescenza in compagnia di un paio di stampelle. Ma la speranza di una cura sperimentale gli potrebbe dare una possibilità. McLaren trascorre infatti i due anni successivi nella Wilson Home di Takapuna, una clinica australiana, su un Bradford Frame, uno speciale letto di trazione utilizzato all'epoca per malattie o fratture della colonna vertebrale, dell'anca o del bacino. 24 mesi dopo il piccolo Bruce lascia il suo letto. Ricomincia a camminare e fa sforzi incredibili nel tentativo di ritornare alla normalità dei suoi giochi. Delle stampelle che è costretto a portare, Bruce fa uno strumento utile per migliorare il proprio fisico e le sue braccia, che per sostenere quel corpo tormentato dalla malattia divengono con il tempo molto forti. Riuscirà dopo qualche anno a riprendersi, anche se la gamba sinistra è più corta di quella destra, e quando cammina si vede che zoppica. Ma lui non sembra mai soffermarsi molto su questo e adatta il suo modo di camminare a quella zuppia latente, correggendo con un plantare anche quella difficoltà. Non permetterà alla sua disabilità di limitare la sua vita, ed è così che inizia una scuola per corrispondenza, con un tutor per tornare in pari con gli studi. E nel 1951 frequenta il Seddon Technical Memorial College, studiando ingegneria. Ma a Bruce piace anche sporcarsi le mani. Piace sporcarsi con i motori e continua l'attività a fianco del padre nell'officina di famiglia. Ama le auto e i motori ad un punto tale che presto vuole cominciare a guidarle. E vuole cominciare anche a correre. Le corse automobilistiche, infatti, sono ormai tutto ciò a cui riesce a pensare. Ed è per questo che suo padre porta a casa una vecchia Austin Hulster, rimorchiata dietro il suo camion, sperando di avere abbastanza pezzi di ricambio per farla partire. Ci vorrà quasi un anno per assemblare le parti, ma quella sarà la prima auto McLaren. La mia carriera nelle corse automobilistiche era iniziata, ricorderà in seguito Bruce. Non saprò mai come mamma sopportava me e papà, con il tavolo della cucina coperto di pezzi di motore durante i pasti. Diceva sempre alle vicine, se avessi dato loro del pane secco e dell'acqua non se ne sarebbero accorti. Non appena l'Austin fu guidabile, suo padre le fece fare un solo giro. Era tutto quello che poteva fare con un'auto dalla manovrabilità terribile e con una frenata inesistente. Dopotutto, l'auto sarebbe dovuta appartenere al giovane Bruce, non appena fosse abbastanza grande da poter ottenere una patente. E Les pensava che si trattasse di una vettura troppo potente per le sue capacità. Così pensò di venderla e di disfarsene. Ma a Bruce quell'auto aveva ispirato qualcos'altro. All'età di 15 anni, avendo già imparato a guidare, conseguì quella patente che gli permise di trattenere in garage la Austin e decise che l'avrebbe fatta correre. Era un fatto abbastanza normale in una terra come la Nuova Zelanda, dove le leggi erano, per così dire, meno restrittive di quelle europee. E così, una domenica mattina, mentre Les è in ospedale per un piccolo intervento, il giovane Bruce, a 15 anni, partecipa al suo primo evento, una salita in collina a Moriwai Beach, a circa 40 km da Auckland. Le parole di avvertimento di suo padre al giovane furono brevi. Se danneggi anche un parafango, l'Ulster è andata per sempre. Bruce parteciperà a quella gara indenne ed in seguito a molte altre, mettendo in luce una preparazione tecnica sempre più approfondita che lo mette in grado di sfruttare appieno le caratteristiche del mezzo di cui studia e collauda le modifiche. Nel 1956 Bruce compie un primo passo verso una carriera professionistica, acquistando a nemmeno 19 anni una Cooper di Formula 2 usata. Non si trattava di una vettura qualsiasi. Quella vettura era appartenuta a Jack Brabham, la leggenda australiana che McLaren per anni definì come il suo spirito guida nel mondo dell'automobilismo. Bruce, il meticoloso studente di ingegneria meccanica, che studiava ogni singola vite di quel mezzo per lui fantastico, decise di consultare proprio Black Jack, scrivendogli spesso per ottenere da lui consigli migliori su come ottimizzare le prestazioni. Brabham rimase colpito dall'atteggiamento di Bruce e iniziò già durante il 57 a seguire le prestazioni del ragazzo in pista. Capì che quel giovane aveva stoffa e passione e nell'inverno dello stesso anno decise che gli avrebbe fornito la possibilità di farsi conoscere, affidandogli una vettura che per correre una corsa non titolata in Nuova Zelanda, ad Ardmore. L'affermato pilota australiano riuscirà a inserirlo in un programma della New Zealand International Grand Prix Association ed a farlo correre con una Cooper T39 Bobtail, una vettura turismo della scuderia Cooper. Fu in quell'occasione che McLaren venne scelto come driver to Europe nell'ambito di una selezione indetta dalla casa inglese. Sarà un successo per Bruce e la conferma per Brabham di aver scoperto un talento. Il giovane pilota neozelandese abbandona gli studi e lascia la Nuova Zelanda il 15 marzo del 58 per l'Inghilterra con il suo buon amico e meccanico Colin Billand. Nel suo primo anno da pilota professionista in Inghilterra, Bruce guidava per John Cooper della Cooper's Car, che abitualmente lo definiva il suo giovanotto, e nessuno conosceva il suo nome, o forse perché fosse arrivato lì, tranne Jack Brabham e i fratelli Cooper, che avevano assunto il giovane neozelandese senza soldi, ma solo dandogli la possibilità di costruire la loro vettura e correre in Formula 2. Resterà con loro per 7 anni. Fu proprio nel 1958, al Gran Premio di Germania, in una gara combinata di Formula 1 e Formula 2 al leggendario Nürburgring, che altre persone iniziarono a conoscere il suo nome. McLaren si era classificato quinto assoluto e primo con una vettura di Formula 2, piazzandosi accanto a Tony Brooks, che quel giorno aveva vinto la gara di Formula 1 su una Vauxhall. L'ascesa di Bruce diventa inarrestabile, ormai è uno dei talenti emergenti di una Formula 1 che inizia ad essere il punto di riferimento di tutto il motorsport mondiale, aumentando la propria popolarità verso il grande pubblico. È proprio per questo che nel 1959 a McLaren viene offerta l'occasione della vita, quella di poter partecipare alla sua prima stagione di Formula 1 con la Cooper, insieme al suo mentore Jack Brabham. Sarà un anno decisivo in cui la sua attività in pista, mostrando al mondo intero il suo talento, che culminerà con la vittoria al Gran Premio degli Stati Uniti del 1959. McLaren sarà per molto tempo il più giovane vincitore di Gran Premi, avendo aggiunto la vittoria all'età di 22 anni e 104 giorni. Un record abbattuto solo dopo 43 anni da un altro neozelandese, Scott Dixon, che divenne il più giovane vincitore su auto a ruote scoperte all'età di 20 anni, 9 mesi e 14 giorni, vincendo il Gran Premio di Lake Valley in Formula IndyCar. Nel 60, dopo aver vinto il Gran Premio d'apertura in Argentina, Bruce deve accontentarsi di fare da scudiero al proprio caposquadra, Black Jack Brabham, che sempre al volante di una Cooper a motore posteriore raddoppia il titolo mondiale conquistato l'anno precedente. Durante quella stagione McLaren chiude il mondiale in seconda posizione, concludendo a podio tutte le gare alle quali partecipa, ad eccezione del Gran Premio d'Olanda. È un'occasione per accumulare esperienza, per consolidare quella capacità di analisi tecnica di cui ha mostrato di disporre per poter cercare la vittoria assoluta in campionato. Bruce è così, dedizione al lavoro e ricerca continua di miglioramenti che spingono ancora più in alto lui e la sua vettura. In realtà negli anni successivi, dopo l'addio alla Cooper da parte del suo mentore Brabham, proiettato verso la nascita di una nuova scuderia, questa caratteristica peculiare di McLaren non sarà mai così apprezzata. In particolare dal suo datore di lavoro, Charles Cooper, che non è molto contento della curiosità espressa da Bruce nei confronti della tecnica del monoposto. Per lui un pilota è solo l'esecutore di un progetto da condurre alla vittoria, senza doversi preoccupare di come quel progetto possa essere sviluppato. Un atteggiamento che Bruce non potrà accettare facilmente e che porterà a un progressivo raffreddamento dei rapporti personali tra lui e Cooper. Nel 62 McLaren onorerà comunque la sua fama in pista, nonostante l'inferiorità della sua Cooper T60, motorizzata Coventry Climax, nettamente subordinata alla grande rivelazione di quell'anno, la BRM di Graham Hill. Vince infatti il Gran Premio di Monaco sul tortuoso circuito cittadino ricavato tra le stradine del Principato. mentre per il resto porta fin dove può la vettura a punti, classificandosi alla fine terzo nel campionato mondiale, alle spalle di Hill e di Jim Clark su una Lotus in crescita. Nel 63 Brewse, ancora pilota della Cooper, fonda, dopo averne chiesto il permesso a Charles Cooper, la McLaren Racing Limited, diventando semplice cliente della squadra inglese. Suoi soci sono i fratelli Timmy Mayer, che affianca McLaren come pilota, ed Edward Mayer, detto Teddy, che prende il ruolo di direttore sportivo. McLaren vuole iniziare disputando la Tasman Cup, una competizione GT famosa in Oceania, anche se in seguito il team McLaren Racing varcherà i confini di quel continente, diventando uno dei marchi più famosi della Formula 1 mondiale. La nuova scuderia si comporta bene già nella prima gara, riuscendo ad imporsi nella serie Tasman con una Cooper Climax 2700. Ma dopo una serie di successi e buoni piazzamenti, la buona sorte dei tre subisce un tragico stop. La morte di Timmy in un incidente durante l'ultima gara di quel campionato sembra infatti voler troncare anzitempo la loro bellissima avventura. Ma Teddy Mayer, nonostante tutto, vuole onorare la memoria del fratello e non molla. E Brewse in lui troverà l'alleato giusto per proseguire, ancora e per continuare a correre anche in Formula 1. Pur continuando con la Cooper in Formula 1, McLaren persegue con tenacia il sogno di poter costruire in proprio le vetture da portare personalmente in pista. E così acquista una Zerex Special da Roger Penske, a quell'epoca ancora pilota. Una vettura basata su un telaio Cooper di Formula 1, modificato per accogliere due posti. Brewse conosce bene quel telaio e dopo aver radicalmente modificato la vettura, smontandola e ricostruendola completamente, la guida in Canada a Mosport, partecipando alla serie Can-Am. Vince quella corsa e dopo aver imposto la vettura anche in Europa, inizia la realizzazione della prima vera McLaren, la M1A, che plasma personalmente in un'officina di Feltham in Gran Bretagna. È una GT biposto, la vera passione di Brewse, con motore Oldsmobile, conosciuta negli Stati Uniti come la Cooper Oldsmobile. Un'auto che avrebbe poi preso parte al campionato nordamericano e della quale vennero realizzate delle versioni cliente, richieste espressamente da Frank Nichols, proprietario della Elva Cars, un'officina di elaborazione di vetture molto famosa in America. La relazione si rivelerà fruttuosa per entrambe le parti, proseguendo sino ai primi anni 70. La M1A sarà sostituita dalla McLaren M1B, la prima vettura ad essere ufficialmente chiamata come il fondatore del team. La nuova vettura debutta a Mosport il 26 settembre del 64, vincendo immediatamente, e a partire da questo momento la carriera di Brewse McLaren si divide nel doppio ruolo di pilota e di costruttore. Nel 65 Brewse corre su più fronti. Mentre costruisce la squadra, McLaren continua a guidare per Cooper in Formula 1, partecipando anche con la Ford GT40 a molte gare di durata, la sua vera passione, in Europa e in America. E proprio su questi campi di gara Brewse conosce un giovane ingegnere, Robin Herd, che ha lavorato in passato nell'industria aeronautica ed è esperto di materiali ad alte prestazioni e di aerodinamica. Grazie a questo incontro capisce che ormai è pronto per il distacco definitivo e che il 1965 sarà l'ultimo anno con la Cooper, la squadra che lo ha lanciato nel palcoscenico delle gare europee ed in quello mondiale. Seguirà le orme di chi lo ha introdotto in quell'ambiente, curando la sua scuderia da pilota e da costruttore. Farà come Black Jack Brabham. La McLaren dovrà affrontare il nuovo regolamento che prevede nel 1966 l'utilizzo in Formula 1 di un motore 3 litri, in luogo dei vecchi 1005, ormai pronti al pensionamento. McLaren si cala nell'abitacolo per guidare e trovare soluzioni da dare a Herd, e i due provano di tutto, trovando un'alternativa valida nella Ford. Sperimentano infatti un propulsore che è derivato da un 4007 Formula Indy, ridotto a 3000 cm cubi, che sembra poter dare buoni risultati, anche se in seguito si rivelerà carente sia in termini di potenza che in termini di durata. Era stato però l'occasione giusta per agganciare il colosso automobilistico di Detroit, messa a punto dallo stratega Teddy Mayer, che convince la Ford, in caso di buoni risultati, ad aiutare economicamente il team per il proseguimento della stagione. La stagione del 66 per la McLaren sarà un tormento, il motore è poco potente e i continui ritiri dovuti ai cedimenti lasciano molto perplessi i tre sulla scelta intrapresa. e non va meglio neanche quando il vecchio 3000 viene sostituito da un V8. Acquistato attraverso l'offerta della scuderia italiana Serenissima del conte Volpi di Misurata. Quel motore, pur essendo più affidabile in termini di durata, è ancora meno potente e consente a Brews solo di terminare il Gran Premio di Gran Bretagna, dove giunge al sesto posto. Per Brews non si tratta comunque di un periodo totalmente negativo. Ormai è legato al marchio di Detroit. Nel 66 vince la 24 ore di Le Mans con Chris Amon su una Ford Mark IIa da 7 litri e l'anno successivo, il 1967, la 12 ore di Sebring con Mario Andretti su Ford Mark IV. La Formula 1 però rimane lo scoglio più duro da superare. L'assenza di un motore competitivo, infatti, lo costringe ad adottare sulle sue vetture il motore realizzato dalla BRM. Un connubio che in piccola parte migliora la situazione, regalandogli un quarto posto al Gran Premio di Monte Carlo del 67. Un'altra preoccupazione, tra l'altro, si aggiunge a quelle del team, quando Robin Herd annuncia che accetterà la proposta di lavorare per la Ford, che l'anno successivo vuole realizzare una vettura Cosworth a quattro ruote motrici in Formula 1. È un progetto che non vedrà mai la luce, ma che permetterà comunque a Herd di realizzare un ultimo monoposto per la McLaren, la M7A, dotata di un motore Ford V8 completamente e finalmente competitivo. La M7A è una vettura semplice e solida, e quel motore sembra l'ideale per il telaio progettato da Herd. Il suo sviluppo dopo l'uscita del team viene portato avanti da Gordon Coppock, nel frattempo divenuto progettista. E nel 68 permette a McLaren di combattere ad armi pari con gli altri precedenti del titolo, vincendo il suo primo Gran Premio, quello del Belgio, su una macchina che porta il suo nome. Brews vive un periodo d'oro e pare non volersi fermare, visto che si cimenta anche nella mitica 500 miglia di Indianapolis, con una propria monoposto concepita appositamente per l'occasione. Ma tutto si ferma l'anno successivo. Il 69 è di nuovo un anno no, e la squadra è in grado di vincere solo l'ultima gara dell'anno con Hulme a Città del Messico, mentre McLaren coglie al massimo dei piazzamenti a podio. Brews inizia a chiedersi se per lui indossare un casco e progettare una nuova vettura possa essere ancora possibile. Ma sì, può farlo. Non ha neanche 33 anni e vuole ancora guidare per capire al meglio le sue vetture e migliorarle ancora di più. È così che nel 1970 decide di continuare a correre e non appende il casco al fatidico chiodo. La stagione quell'anno non inizia benissimo per via di un ritiro nella gara inaugurale in Sudafrica, ma già al secondo appuntamento in Spagna giunge al secondo posto. A Monte Carlo Brews aveva già vinto con la Cooper, ma anche qui la sfortuna lo perseguita, perché si deve ritirare per via della rottura di una sospensione. Non sa che quella, purtroppo, sarà la sua ultima gara. Il 2 giugno del 70 si reca sul tracciato di Goodwood, nel Sussex, per provare la sua M8 Can-Am, perché Hulme è a casa immobilizzato dopo un incidente avuto durante la 500 miglia di Indianapolis. Il circuito di Goodwood non è una pista sicura e far correre lì i 650 cavalli di quella bestia è una bella sfida anche per un collaudo. McLaren entra in pista, ma dopo appena un giro all'uscita di una curva perde il retrotreno e la vettura impazzita sbatte contro una postazione dei commissari abbandonata. Brews muore sul colpo e tutto sembra fermarsi, e con lui il mondo che aveva creato. Ma non sarà così. Teddy Meyer prende in mano la squadra e la trasporta dov'è, così come la conosciamo oggi, mondiale, per ben 12 volte. Riferendosi alla morte del compagno di squadra Timmy Meyer, McLaren in precedenza aveva scritto: «La notizia che era morto all'istante è stata uno shock terribile per tutti noi. Ma chi può dire che non aveva visto di più, fatto di più e imparato di più nei suoi pochi anni di molte persone in una vita? Fare bene qualcosa è così utile che morire cercando di farlo al meglio non può essere avventato. Sarebbe stato uno spreco di vita non fare nulla con le sue capacità, perché sento che la vita si misura nel raggiungimento degli scopi, non solo con il passare degli anni. Ci resta un Brews McLaren che vinse tutto e tutti. Un uomo che, dopo aver sconfitto una malattia che avrebbe annullato chiunque, vinse tutto il resto che c'era da vincere e che ha sconfitto anche il tempo, lasciando inciso il suo nome a lettere d'oro nell'albo di uno sport che non dimentica mai i suoi miti.
E anche questa settimana ringrazio Paolo, perché veramente i suoi contributi sono oltre che preziosissimi, sono anche interessantissimi. Si scoprono dei dettagli su dei personaggi che abbiamo sempre conosciuto, ma magari in maniera un po' superficiale. Invece lui ci porta veramente dentro il personaggio, ci spiega ogni dettaglio della sua vita, ci fa anche scoprire degli aneddoti che probabilmente in pochi sapevano. E così anche questa settimana siamo giunti al termine della puntata. Io spero che sia stata di vostro gradimento. Vi ricordo, vi rinnovo l'invito a seguirci su tutte le piattaforme di podcast e anche sul sito fullgas.cloud, e vi do appuntamento per la prossima settimana. Ciao a tutti.